Il radiogiornale.
Gino Ceschino al microfono, buongiorno. Polizia cantonale ticinese, dopo il sondaggio l'audit, il Consiglio di Stato ha dato mandato a un ente esterno per verificare il malessere nel corpo. Calo della disoccupazione in Svizzera ad aprile, la percentuale delle persone registrate agli uffici di collocamento è del 3%. Il Ticino ancora meglio, 2,6%, ma potrebbe esserci un problema di creazione di nuovi posti e per chi entra in assistenza uscirne è diventato sempre più difficile. Lo scorso anno in Svizzera sono diminuite le donazioni di organi, ma sono aumentati i trapianti. La spiegazione semplice: nel nostro paese di organi se ne importano sempre di più. Tentativi di disgelo tra Stati Uniti e Vaticano. Stamane il Papa ha accolto il segretario di Stato Marco Rubio. D'altro canto invece le cose potrebbero complicarsi tra Washington e Bruxelles dopo che il Parlamento europeo ha fatto slittare l'accordo sui dazi. Iniziamo allora con una notizia dal Ticino. Stamattina infatti il governo ha deciso di affidare a una società esterna un audit indipendente per analizzare il clima di lavoro all'interno della polizia cantonale. Da un sondaggio pubblicato l'anno scorso dai sindacati VPOD e OCST era infatti emerso che 7 agenti su 10 avevano pensato di lasciare la professione. Il Consiglio di Stato vuole avere basi solide su cui ragionare per rafforzare il buon funzionamento della polizia. Gian Robiani.
C'era stato questo sondaggio che aveva fatto clamore, secondo cui appunto circa il 70% degli agenti è arrivato a un certo punto della sua carriera a pensare di appendere la divisa al chiodo. E il 25% degli intervistati ha anche dichiarato di aver cercato attivamente un altro posto di lavoro. Un sondaggio che aveva creato discussioni, atti parlamentari e anche qualche polemica. Il responsabile politico della polizia, il consigliere di Stato Claudio Zali, aveva inizialmente criticato i risultati, sostenendo che si basavano su domande macchiate, diciamo così, da preconcetti negativi. In novembre, comunque, sindacati, direzione della polizia e dipartimento si sono seduti a un tavolo per discutere di questo tema e cercare di trovare una soluzione. Ora, appunto, il governo attribuisce alla Ecoplan di Berna, un istituto indipendente di ricerca, il mandato che prevede un'analisi strutturata della situazione all'interno della polizia, prevede colloqui con i collaboratori di diversi livelli gerarchici per valutare il grado di soddisfazione e le condizioni di lavoro. I risultati dello studio verranno consegnati entro la fine del 2026 e sarà interessante capire se confermeranno i dati raccolti dai sindacati.
Calo della disoccupazione in Svizzera nel mese di aprile. La Segreteria di Stato dell'Economia informa che la percentuale di coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro registrati negli uffici di collocamento è del 3%, con un calo appunto di 0,1 punti percentuali rispetto al mese di marzo. Sentiamo Marzio Minoli.
Nel mese di aprile il totale delle persone iscritte agli uffici regionali di collocamento era di 142.000, 3.300 in meno del mese di marzo. Si tratta della quarta diminuzione consecutiva del numero assoluto di disoccupati. Una diminuzione che ad aprile significa meno 0,1 punti percentuali del tasso, che si fissa dunque al 3%. Un calo dovuto anche a fattori stagionali, ma non tutti i settori sensibili a questo elemento hanno reagito allo stesso modo. Nonostante la Pasqua molto bassa ad inizio mese, il settore alberghiero e ristorazione ha visto addirittura un aumento dei disoccupati, seppur con cifre contenute. Per contro, è stato il comparto costruzioni a contribuire al miglioramento del mercato del lavoro, con un meno 13% di disoccupati. Per quel che concerne i dati regionali, in Ticino il tasso di disoccupati è sotto la media nazionale al 2,8%, un calo di 0,3 punti percentuali. In termini assoluti sono 8.700 le persone in cerca di impiego, 600 in meno rispetto a marzo. In questo caso il settore turistico potrebbe aver giocato un ruolo. Per i grigioni invece c'è stato un aumento, si è passati dall'1,3% di marzo all'1,6% di aprile. il che significa 2.798 persone in cerca di impiego, 17 in più rispetto a marzo.
Ed a proposito di lavoro, guardiamo ora in particolare l'aspetto ticinese. I dati, lo abbiamo sentiti, sono buoni. Il Ticino che però fa fatica a creare nuovi posti. Fattori geopolitici internazionali, tanto quanto fattori interni e regionali, come la nuova tassazione dei frontalieri o ancora l'introduzione del salario minimo, pesano sulla fiducia di chi fa impresa, tanto quanto sulla spinta economica. E l'aspetto più preoccupante è la difficoltà ad uscire dall'assistenza, una realtà che si evince dall'ultimo notiziario statistico dell'ufficio statistico del Canton Ticino, Alemma e Chionda.
Lo dicono tutti i dati, in Ticino c'è un raffreddamento del mercato del lavoro. Gli occupati, sia residenti sia frontalieri, hanno smesso di crescere e sono sostanzialmente stabili, mentre nel resto della Svizzera continuano a crescere entrambi. Nel confronto annuale l'effetto si vede anche nei dati della disoccupazione ILO, che vede la cifra salire a 12.166 persone, 1.515 in più, pari al 6,7% nell'ultimo trimestre del 2025. Il responsabile del settore economia dell'Ufficio Ticinese di Statistica, Maurizio Bigotta.
Siamo ancora su dei valori a cui siamo abituati, diciamo che non c'è nulla di anomalo. È chiaro che tutta la situazione geopolitica mondiale porta delle pressioni sul mercato del lavoro, ma per ora non parlerei ancora di preoccupazioni.
Una stagnazione visibile anche sul medio-lungo periodo. Il reinserimento rispetto al 2011-2019 risulta più difficoltoso e più lungo. La probabilità di ritrovare un impiego, per esempio, scende dal 43,6 al 40,2%. Le conseguenze ultime potrebbero essere anche pesanti, con un maggior ricorso all'assistenza, un rischio suffragato anche dai dati. Diminuisce dal 40 al 32,6% la probabilità di rimanere disoccupato e parallelamente aumenta in misura marcata la quota di disoccupati che esce dalla forza lavoro, dal 16,4 al 27%. Ancora Maurizio Bigotta.
L'analisi che abbiamo fatto mostra come l'inattività diventa sempre più centrale, sia perché dalla disoccupazione si ha più probabilità di o rimanere in disoccupazione o diventare inattivi, ma anche perché dall'inattività si ha più probabilità di rientrare invece sul mercato del lavoro, quindi diventa centrale. È chiaro che l'inattività include anche le persone in assistenza, ma non solo, ci sono anche le persone che sono in pensione piuttosto che chi è in formazione, quindi sicuramente potrebbe in futuro esserci un carico maggiore verso l'assistenza, ma non è detto.
Una possibile lettura d'insieme potrebbe rivelare che questa tendenza ticinese sia da una parte solo ciclica e dall'altra in anticipo sull'evoluzione nazionale. Un'alternativa meno piacevole, però, sarebbe che il mercato del lavoro ticinese stia perdendo terreno e competitività.
Frenata per il turismo svizzero nel mese di marzo, caratterizzato dalla guerra in Medio Oriente. I pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Particolarmente forte è stata la contrazione nei grigioni, meno 13,7%, mentre il Ticino è in controtendenza, più 3,8%. Torniamo ora sulle vicissitudini dell'ospedale universitario di Zurigo e sui possibili strascichi giudiziari dell'inchiesta amministrativa sul reparto di cardiochirurgia, inchiesta che ha portato alla luce un tasso di mortalità insolitamente alto tra il 2016 e il 2020. Per le famiglie delle vittime un primo passo importante, ma l'accertamento delle responsabilità e di eventuali risarcimenti si preannuncia lungo e complesso. Da Zurigo, Gianluca Olgiati.
Ci sono le cifre, una settantina di decessi statisticamente sopra la norma tra il 2016 e il 2020, quando a dirigere la clinica di cardiochirurgia c'era l'ex primario Francesco Maisano, accusato tra l'altro di negligenze e conflitto di interessi con una società di protesi. Dopo i risultati dell'inchiesta amministrativa si è attivata anche la giustizia.
Der Kanton steht in der Verantwortung.
E a essere chiamato in causa per eventuali risarcimenti potrebbe essere lo stesso Canton Zurigo, proprietario dell'ospedale, ha ricordato alla televisione SRF la professoressa di diritto penale e medico Brigitte Tack. Su questo il presidente del consiglio dell'Unispital, André Zemp, martedì alla presentazione del rapporto, ha preferito non sbilanciarsi. Niente promesse di risarcimento. Zemp per ora ha piuttosto ricordato.
Wir haben eine Beratungsstelle eingerichtet.
Il servizio di consulenza attivato dalla clinica a cui pazienti e familiari possono rivolgersi. Malgrado il quadro inquietante emerso dall'inchiesta, le responsabilità penali e civili rimangono tutte da dimostrare e potrebbero volerci anni, come ha spiegato a SRF l'avvocato André Wernli, che ha già difeso pazienti in diversi casi simili. Anche se il rapporto mette in evidenza una mortalità sopra la norma, ogni singolo paziente, spiega Wernli, dovrebbe dimostrare un nesso diretto tra il trattamento medico ricevuto e i danni alla salute, dimostrare una violazione degli obblighi di diligenza. Materia per articolate perizie mediche e giuridiche. Per questo in casi simili si punta spesso a trovare un accordo fuori dai tribunali. Rimane da capire se questa sarà la via scelta anche dall'ospedale universitario.
Numero delle donazioni di organi in calo nel 2025, ma aumento nello stesso periodo delle persone ad averne ricevuti. E quanto emerge dal rapporto annuale di Transplant pubblicato oggi, un risultato possibile grazie alla quantità record di organi importati lo scorso anno. I dettagli con Emanuele Ferrari.
Lo scorso anno in Svizzera 643 persone hanno ricevuto uno o più organi, un aumento di circa l'1% degli interventi rispetto al 2024. In particolar modo ad essere cresciuti sono stati il numero dei trapianti di pancreas e di cuore. A permettere questo risultato anche 69 organi importati. Franz Immer, direttore di Swiss Transplant. L'import export passa dalla piattaforma europea Fötus, che permette, quando nel paese del donatore non c'è, di trovare in altre nazioni un ricevente adatto per gli organi a disposizione. Sono soprattutto i bambini ad approfittare di questo servizio. In Svizzera, ad esempio, è molto difficile trovare donatori adatti, tanto che nel loro caso 4 interventi su 5 effettuati sono possibili unicamente grazie a questo tipo di offerta. Dall'estero vengono importati prevalentemente cuori, polmoni e fegati, ma anche la Svizzera esporta. Lo scorso anno sono stati 25 gli organi, soprattutto cuori. Il numero dei donatori, parliamo di quelli a seguito del decesso, negli ultimi anni è aumentato e calato per contro quello dei donatori vivi, per reni e fegato. Come leggere quest'ultima tendenza? C'è motivo di preoccupazione? No, spiega il direttore di Swiss Transplant, è una tendenza logica. Grazie ad un numero sempre maggiore di organi a disposizione, ciò che porta tempi di attesa per un trapianto più brevi, diminuisce la necessità di trovare soluzioni alternative, come la donazione appunto di organi di persone in vita. Va aggiunto che lo scorso anno il numero delle persone morte, poiché non è stato trovato un organo adatto, è diminuito di quasi l'11%. La speranza, conclude Franz Immer, è che si passi presto al modello di consenso presunto per la donazione d'organi, ciò che permetterebbe di mantenere questa tendenza. Oggi il tasso di rifiuto dopo il colloquio con i familiari di chi non ha lasciato indicazioni chiare si attesta infatti attorno al 60%.
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Svizzera per aver violato la libertà di riunione e associazione nei confronti dell'organizzatrice di una manifestazione. La donna era stata multata di 200 franchi per aver predisposto un servizio d'ordine ritenuto insufficiente in occasione di una manifestazione a Ginevra nel 2019 per la giornata della donna, in cui c'erano stati disordini. La donna si è rivolta quindi a Strasburgo, che le ha dato ragione. In Italia è iniziato alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto a Roma in mattinata. Un colloquio che i media statunitensi hanno subito intitolato di disgelo, dopo gli attacchi, ancora due giorni fa, del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro il pontefice. Rubio incontrerà anche il suo omologo in Vaticano, Pietro Parolin. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Da una parte il Papa e la diplomazia vaticana che nello scenario internazionale lavorano per unire, dall'altra il presidente americano Donald Trump che con assoluta certezza dice di Leone XIV che è favorevole all'atomica iraniana e prima ancora che è pessimo in politica estera. L'incontro di oggi in Vaticano si svolge quindi con queste premesse. Il segretario Pietro Parolin ieri ha detto che la Santa Sede è disponibile a sentire Rubio visto che l'iniziativa è partita da loro, nonostante ha aggiunto qualche difficoltà. I colloqui dovrebbero comunque essere incentrati sulla politica internazionale, dall'Iran al Medio Oriente con Gaza e il Libano in primo piano e poi Cuba, dove la diplomazia vaticana è particolarmente attiva per una soluzione che permetta gli aiuti umanitari e il ripristino delle forniture di petrolio. Ricordiamo che Marco Rubio, il segretario di Stato americano, è cattolico, è figlio di cubani immigrati e lui, nato a Miami, è diventato il referente dell'ala più dura dell'esilio cubano. Dunque un incontro che vede sul tavolo parecchie delicate questioni. Ricordiamo anche le ultime nomine episcopali che Papa Leone, il primo papa americano nella storia, ha fatto. 3 nuovi vescovi che hanno in passato criticato pubblicamente Donald Trump. Uno di loro è originario del Salvador, è entrato da ragazzo negli Stati Uniti nascosto nel bagagliaio di un'auto. Papa Leone lo ha fatto vescovo di Wheeling Charleston in West Virginia. E a proposito di incontri forse distensivi, domani Rubio incontrerà anche la premier Giorgia Meloni.
Invece ci sono nuove tensioni in vista tra Unione Europea e Stati Uniti. Le istituzioni europee stanotte non hanno raggiunto una posizione comune sull'accordo commerciale con Washington raggiunto la scorsa estate fra la presidente della Commissione von der Leyen e il presidente americano Trump. Trump, che è già negli gli scorsi giorni ha minacciato nuovi dazi sulle auto europee. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Ancora una fumata nera la notte scorsa a Bruxelles per l'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Le istituzioni dell'Unione Europea, infatti, non hanno trovato una posizione comune in proposito. Mentre il Parlamento europeo intende introdurre delle clausole di salvaguardia che collegano l'eliminazione dei dazi europei al rispetto dei patti da parte americana, la Commissione e una maggioranza di Stati membri desiderano approvare quanto prima l'intesa raggiunta la scorsa estate fra la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente degli Stati Uniti. Donald Trump, tuttavia, già nei giorni scorsi ha minacciato dazi del 25% sulle auto europee in barba all'accordo con Bruxelles che prevede un prelievo massimo del 15%. E in passato dalla Casa Bianca altre minacce sono venute contro provvedimenti dell'UE sulle Big Tech o per le mire trampiane sulla Groenlandia. Nel frattempo da Washington è giunta la sentenza della Corte Suprema che ha negato la validità della base legale dei dazi di Trump. Bruxelles è al lavoro per attuare l'intesa commerciale con gli Stati Uniti entro luglio, come previsto, e una nuova seduta di mediazione tra Commissione, Stati membri e Parlamento è in agenda per il 19 maggio, ma Trump e il suo ambasciatore presso l'UE, Andrew Putzer, minacciano di far saltare il banco anche prima.
Il Regno Unito alle urne. Si vota oggi per le elezioni locali in Inghilterra e quelle nazionali in Scozia e Galles. È una tornata che arriva in un momento delicato per il primo ministro Keir Starmer, alle prese con bassi indici di gradimento e nuovi interrogativi sulla sua leadership. I sondaggi indicano una perdita di consensi significativa per i laburisti al governo a favore di forze ai due estremi, sia a destra con Reform UK, sia a sinistra con i Verdi. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
Non è un voto di metà ciclo qualsiasi. Per il Partito Laburista è il primo vero banco di prova dal 2024. Il clima è ben diverso dalla vittoria schiacciante di quasi 2 anni fa, che aveva messo fine al regno dei conservatori dopo 14 anni. Oggi il partito di Keir Starmer si prepara ad affrontare perdite pesanti anche nelle roccaforti storiche. Nel Galles, dove si rinnova il Parlamento devoluto, in Inghilterra, dove si vota in numerosi consigli comunali, tra cui alcuni distretti di Londra. A guadagnare terreno sono la destra di Nigel Farage, Reform UK, la sinistra dei Verdi e gli indipendentisti in Scozia e nel Galles, appunto. Tutti i partiti che stanno capitalizzando sull'indebolimento del sistema bipartitico che ha a lungo caratterizzato la politica britannica. Gli elettori cercano soluzioni diverse. Il costo della vita, i servizi pubblici, l'economia sono problematici da troppo tempo. A gravare sulla leadership di Starmer è la mancanza di carisma, di una visione chiara per il paese ed una serie di controversie, tra cui le polemiche attorno alla nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti, malgrado i legami con il pedofilo Jeffrey Epstein. Da settimane si specula sul dopo Starmer e i risultati dello scrutinio di oggi rischiano di accelerare la sua uscita di scena.
E ora esco di scena anch'io, il radiogiornale è finito, buona giornata.